State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian. Io sono Massimiliano Gugole. Il 26 aprile l'Italia, o perlomeno buona parte di essa, riapre. Si torna a scuola e a mangiare fuori, al cinema e a teatro, cose impossibili fino a ieri e per molti mesi. Naturalmente tutti sperano che il rischio ragionato corso dal governo di Mario Draghi nell'invertire queste tendenze restrittive degli scorsi decreti possa non condurre ad un aumento dei casi di Covid-19. Il commissario all'emergenza Figliuolo rimane convinto della possibilità di raggiungere l'obiettivo del 500.000 di vaccinazioni al giorno entro fine mese, e anche su questa base il governo scommette. L'altra sfida cruciale, oltre a quella di gestire appunto il desiderio di normalità degli italiani di oggi, è quella del futuro. Il piano nazionale di ripresa e resilienza dovrebbe portare decine di miliardi dall'Europa per un'Italia nuova, che torni ad essere competitiva dopo decenni di economia depressa e dopo aver sofferto lockdown e pandemia come pochi altri paesi al mondo. Di questa ripartenza abbiamo parlato poco prima del programma di oggi con il giornalista con base a Roma, Carlo Fusi, partendo dall'approvazione europea ottenuta da Mario Draghi per il piano italiano. Com'è andata? Ascoltiamo Carlo Fusi.
È stata un fine settimana piuttosto complicato sotto questo profilo, perché il piano nazionale di recupero e resilienza è sostanzialmente la ciccia del recovery plan, cioè è l'insieme delle sei missioni che l'Italia deve attuare per poter ricevere i finanziamenti da parte dell'Europa, i 190-191 circa miliardi, a cui poi si aggiungono gli altri 30 miliardi di un fondo speciale per gli investimenti creato ad hoc. È stato un parto difficile, che vedrà poi la conferma oggi per l'Australia, e cioè lunedì pomeriggio alla Camera e martedì pomeriggio al Senato. Il Presidente del Consiglio Draghi illustrerà questo documento, poi ci sarà per avere il voto del Parlamento e poi mercoledì il Consiglio dei Ministri definitivo, perché entro il 30 bisogna inviare queste carte a Bruxelles e il Presidente del Consiglio ci tiene molto. È stato un fine settimana molto complicato. Perché? Perché per ottenere il via libera da parte dell'Europa e quindi l'assicurazione che i fondi arriveranno, Draghi ha dovuto imbastire un confronto molto duro con i tecnici della Commissione, che non si fidavano sostanzialmente dei tempi e dei temi messi in campo dal governo italiano e che quindi hanno ingaggiato, diciamo, un braccio di ferro per avere garanzie. Alla fine Draghi ha dovuto mettere proprio sul piatto il proprio prestigio, dicendo: non potete trattare così l'Italia, insomma ci sono dei tempi, dei modi da rispettare. Un colloquio finale con la von der Leyen alla fine ha sbloccato il via libera da parte di Bruxelles, e però ci sono state anche intromissioni, diciamo, della politica italiana, perché sull'eco bonus, cioè su una misura che consente ristrutturazioni edilizie, c'è stato un fortissimo braccio di ferro tra Draghi e Lega e PD e 5 Stelle soprattutto. Alla fine le cose si sono ricomposte, però insomma, diciamo, è stato un passaggio molto difficile. Adesso la verifica parlamentare dovrà dare davvero la misura della compattezza della maggioranza, della ritrovata compattezza della maggioranza su questo, che è l'elemento decisivo dei prossimi decenni.
Quali sono le misure più significative e quali quelle più controverse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?
Il piano è articolato in sei missioni, che appunto poi sono quelle che assorbiranno i 190 miliardi, che sono digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione e, per finire, salute. Queste sono, diciamo, le grandi direttrici su cui si muoverà l'azione del governo. Ma ci sono due riforme che sono particolarmente significative e sulle quali appunto il braccio di ferro con l'Europa è durato fino in fondo. Intanto la digitalizzazione e l'innovazione della pubblica amministrazione italiana, questo è un tema al quale la Commissione tiene molto, e l'altro tema è quello della giustizia, cioè una riforma organica che deve accelerare i processi e rendere soprattutto la giustizia civile davvero una macchina oleata, a differenza di quello che succede oggi. Teniamo conto poi che il 40% delle risorse dei 191 miliardi andranno al Mezzogiorno, proprio per superare il divario tra nord e sud. E c'è un tema oltre le due riforme specifiche, che dovrà essere affrontato subito, cioè con un decreto del governo da fare entro metà maggio, entro 15 giorni, insomma, 3 settimane al massimo, e cioè un decreto che contenga una serie di misure per semplificare la pubblica amministrazione e, come dire, sveltire gli appalti, il fatto che vengano destinati e il fatto che i soldi possano davvero arrivare laddove devono arrivare. Questo è il vero nodo, la spendibilità delle risorse e la capacità della macchina burocratico-amministrativa del Paese di individuare le opere da fare e poi materialmente cominciare a farle e concluderle in tempi definiti. Ecco, questo è, diciamo, il terreno sul quale si è dovuto spendere personalmente Draghi e dare garanzie con se stesso, diciamo così, ecco, nei confronti della Commissione. Un'operazione molto complicata che però fortunatamente è finita bene.
Vi ricordiamo che siamo in collegamento con il giornalista Carlo Fusi da Roma. Carlo, l'Italia oggi per noi, domani per te, riparte, quindi le famose ripartenze del 26 aprile. Come si sta preparando l'Italia a questa prova di normalità che da oggi consentirà appunto agli italiani di avere libertà che non avevano da tempo?
Sì, circa, diciamo, l'80% del territorio nazionale, salvo la Sardegna che rimane in rosso, la Puglia, e la Basilicata, la Calabria, insomma, diciamo, gran parte, quasi la quasi totalità del territorio nazionale torna in giallo, come si dice, perché, come sapete, il governo ha istituito questo tipo di divisione: le zone rosse, quelle dove il contagio è maggiore, quelle arancioni dove le cose possono essere gestite, e quelle gialle dove in realtà grandissima parte delle attività sono consentite. È un giorno di svolta, un vero giorno di svolta, perché per la prima volta dall'inizio della pandemia tutta una serie di attività torneranno ad essere possibili: gli spostamenti tra regioni, quelle naturalmente in giallo, i ristoranti aperti a pranzo e cena, i bar che potranno anche loro riaprire in condizioni normali, insomma c'è una socialità, una vivibilità che ci eravamo dimenticati e che invece, appunto, grazie a questa decisione del governo, che si è assunto un rischio ragionato, questo è stato, diciamo, il modo con il quale il presidente Draghi ha dato conto di questa svolta, beh, si assume questo rischio ragionato in una condizione che però rimane ancora non ideale, nel senso che i contagi sono ancora tanti, e, i focolai continuano ad esistere, il piano di vaccinazioni, e questa è forse la novità più grande, quella che ha consentito questa riapertura generalizzata, il piano di vaccinazione sta procedendo, seppur ha dovuto scontare, come ormai sapete tutti quanti, le difficoltà dell'approvvigionamento dei vaccini, le difficoltà di AstraZeneca, di Johnson & Johnson, che invece adesso si può reiniettare di nuovo. Ecco, insomma, diciamo, il piano vaccinale sta prendendo forma sempre più velocemente e tuttavia le preoccupazioni di alcune forze politiche, di pezzi di paese, che temono che questa riapertura sia un po' troppo precipitosa, insomma, che forse si poteva aspettare ancora un paio di settimane, ci sono. Rimane lo scontro all'interno della maggioranza tra chi vorrebbe che il coprifuoco dalle 22 fosse spostato alle 23, segnatamente Lega e Forza Italia, e il resto invece dei partiti che sostengono l'intenzione di Draghi, che ha deciso di rimanere fermo sulle 22 per evitare l'impressione che sia una sorta di liberi tutti e che si possa andare in giro anche di notte.
Carlo, concludiamo con il 25 aprile, giornata della liberazione naturalmente. Com'è andato questo 25 aprile in questa Italia del 2021?
Quella del 25 aprile è sempre stata una celebrazione, una data divisiva, insomma, diciamo, in Italia, perché da un lato c'è la voglia di riconfermare l'importanza e anche la gioia, diciamo così, della liberazione, del fatto che l'Italia il 25 aprile del 1945 abbia potuto tornare ad essere un paese libero, sovrano e abbia potuto sconfiggere il nazifascismo. Dall'altra parte ci sono tutta quanta una serie di iniziative revisioniste, un sentimento che pure continua ad allineare nel paese, quindi è sempre stata una data divisiva. Stavolta invece molto forte è stata sentita la spinta unitaria, l'ha rappresentata il Presidente della Repubblica, che è andato a deporre una corona all'altare della patria, e ha detto che quella fu una vittoria, quella del 25 aprile, dell'umanità sulla barbarie, e oggi dobbiamo ritrovare quei valori. Ma molto significativo è stato l'intervento del Presidente del Consiglio Draghi, che ha ricordato che non tutti fummo brava gente, e quindi, insomma, diciamo, volendo ricordare, però senza dimenticare che quella scelta, che quella liberazione fu davvero uno spartiacque per l'Italia liberata. E quindi è questo il senso, è stato questo il senso del 25 aprile, e un senso unitario nel ricordo della libertà ritrovata.
Davvero grazie Carlo Fusi, buona serata e alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.